E allora, rieccoci in voce per il redazionale di oggi. Abbiamo con noi in collegamento
Ciuta sulla nostra, cioè,
una voce già sentita varie volte qui, qui ad Onda Rossa, che ci farà un quadro sulle elezioni appena tenute in Turchia domenica scorsa. Murat Çınar, buongiorno Murat.
Ciao a tutte e tutti, grazie.
Grazie a te per essere intervenuto. Oggi abbiamo letto il tuo articolo sul Manifesto, che insomma fa un'analisi un po' più approfondita rispetto a quella che c'era stata, diciamo, nei giorni scorsi rispetto all'esito elettorale. Quello che è passato sulla stampa mainstream è stato soprattutto la sconfitta, naturalmente, del partito di Erdogan, e è stata data molta enfasi anche alla vittoria del Partito Popolare della Repubblica, il CHP, che soprattutto nella parte occidentale del paese si è imposto. Quindi parliamo di elezioni amministrative, c'erano molte importanti città coinvolte, sicuramente Ankara e Istanbul soprattutto, quelle che hanno poi registrato il successo del CHP, ma c'è anche da dire che insomma c'è anche da parlare invece della situazione che si è determinata nella parte sud del paese, nella parte sud-est, dove il partito DEM, quindi il partito della democrazia e dell'uguaglianza, ha avuto un importante esito. Ecco, Murat, facci un attimo tu il quadro della situazione, così intanto cominciamo a creare un po' un sottofondo importante, no, per chi ci ascolta.
Certo. Allora, in Turchia si sono svolte le elezioni amministrative il 31 di marzo, e si vota in una sola giornata, e quindi già la notte del 31 marzo avevamo l'esito, perché il conteggio è finito molto velocemente. Perché è importante questa tornata elettorale? Senz'altro perché è la seconda tornata elettorale nell'arco di un anno. Nel 2023 in Turchia ci sono state quelle politiche e presidenziali, e le elezioni presidenziali sono una novità per la Turchia dal 2017 che esiste. Tolta questa novità, che ormai sono 7 anni, non è proprio una novità, però tolta questa novità, in realtà è quella del 31 marzo, sarebbe l'elezione numero 2 in termini di importanza per il paese. Non ci sono le regionali, non ci sono le europee, quindi potete immaginare quanto è importante questa tornata elettorale come sondaggio, come la possibilità di fare una reazione, tirare fuori una reazione per l'elettorato, no? E soprattutto quando arrivano queste elezioni così importanti subito dopo, nemmeno un anno dopo, le politiche presidenziali, ovviamente possiamo parlare di un paese che non è mai uscito in meno di 12 anni da questa atmosfera politica elettorale molto importante. Quindi il 31 marzo si sono svolte queste elezioni con una serie di importanza, non da trascurare, non da sottovalutare. E l'affluenza era tremendamente bassa, e l'affluenza più bassa degli ultimi 20 anni, 76%. Per chi ci ascolta in Italia, forse sembra che forse risulterà una cifra eclatante, bellissima, positiva, però per la Turchia è una delle più basse della sua storia, perché la Turchia viaggia tra 84-90% di affluenza. Ci sono una serie di spiegazioni, ovviamente. Secondo me la più importante a livello politico è il fatto che alla cittadinanza sia rimasto soltanto il voto come strumento, tra virgolette, democratico per praticare la sua espressione e il suo parere, perché le manifestazioni si concludono spesso con le bastonate lacrimogene, e in numerose città durante lo stato d'emergenza oppure dopo sono stati dei divieti e anche di attività nel mondo dell'associazionismo. Insomma, le elezioni sono molto importanti, la partecipazione è molto alta. Questa volta l'affluenza invece è stata bassa, questo è già un elemento molto importante per iniziare a fare l'analisi adeguata di questa tornata che abbiamo lasciato alle spalle. Vediamo numericamente, prima delle considerazioni politiche, numericamente come sono andate queste elezioni. Allora, nelle amministrative, se dovessimo fare una comparazione per comprendere bene l'esito dell'altro ieri, nelle elezioni amministrative del 2019, il principale partito del paese che tuttora governa la Turchia, AKP, aveva ottenuto il 44%, uscendo come il primo partito delle elezioni. Passate 5 anni, oggi vediamo AKP scendere al 36% e diventare il secondo partito del paese. Quindi una rivoluzione, un cambiamento molto 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 forte. Il secondo partito del 2019, CHP, il primo partito dell'opposizione sarebbe, aveva ottenuto il 30% dei voti. Oggi vediamo CHP salire al 37,5%, quindi diventa il principale partito del paese. E tenendo in considerazione che l'attuale governo è al potere da più di 20 anni, in questi 20 anni CHP non era mai diventato il primo partito in nessuna tornata elettorale. Stiamo parlando di un fenomeno quindi senza precedenti, tenendo in considerazione questo intervallo di ultimi 20 anni. I partiti nazionalisti come MHP, l'alleato di Erdogan, oppure IPARTY, che è un partito nazionalista d'opposizione, nel 2019 avevano ottenuto quasi il 18%. Oggi vediamo queste due arrivare malappena all'8%, quindi il voto anche dei nazionalisti è diminuito molto naturalmente. La perdita del partito di Erdogan, la perdita dei nazionalisti, le possiamo magari collegare all'astensionismo? Forse sì, però qua secondo me i sondaggi e i sociologi saranno in grado di rispondere. Però una sostanziosa fetta dell'elettorato non è andato a votare, e questo è un elemento molto importante. Nel mentre vediamo crescere due partiti piccoli ma si fanno valere. Il primo, Yeniden Refah, che nel 2019 aveva deciso di sostenere il partito di Erdogan, nel 2023, l'anno scorso, con le elezioni politica aveva deciso di entrare per la prima volta nella coalizione del governo, ma neanche un anno dopo, nelle elezioni amministrative, si trova in disaccordo con Erdogan e avanza i suoi candidati, comprese le città grosse. Quindi un partito conservatore crea concorrenza al principale partito conservatore del paese, col quale si trova nella stessa coalizione a governare il paese. Quindi c'è questa situazione molto strana che senz'altro è stato possiamo considerare come una delle spiegazioni della sconfitta di Erdogan, anche perché il partito di cui parlo ha ottenuto quasi 6% dei voti e quindi ha creato un bacino elettorale suo molto rapidamente. E un'altra considerazione importante senz'altro legato al partito Dem, il partito dell'uguaglianza e della libertà dei popoli, che è nato 3 mesi fa, anche se è la continuità del Partito Democratico dei Popoli, che era nato nel 2015, e nel 2023 questo partito è stato minacciato dalla Corte Costituzionale di essere messo a bando e quindi si è autosciolto con l'accusa di attività terroristica, e da questo partito è nato un altro partito, Dem, però appunto come dicevo 2-3 mesi fa è nato, quindi impossibilitato ad accedere agli aiuti statali, con un nuovo logo, con un nuovo gruppo dirigenziale, con nuovi membri, con nuovi candidati. E quindi è stata una grande sfida, una forte sfida per Dem, che ha portato a casa il 6% dei voti, superando la percentuale che ha ottenuto il suo predecessore HDP nel 2019, era al 4%. Quindi i conservatori, diciamo non mainstream, sono saliti. Il partito ombrello socialista HDP-Dem ha portato su in alto i suoi voti, e il principale partito dell'opposizione è salito di quasi 8 punti e diventato il principale partito del paese. Quindi In poche parole possiamo dire che il partito di Erdogan continua esattamente come ha iniziato al suo percorso nel 2013, continua a perdere sangue. In effetti nel 2013, 14, 15, 16 in continuazione ha fatto entrare nella sua coalizione nuovi partiti conservatori, fondamentalisti e nazionalisti, perché da solo ormai non era più in grado di governare il paese. E le elezioni del 31 marzo ci confermano che molto probabilmente, ci fanno capire che molto probabilmente, anche l'elettore consolidato del partito di Erdogan ha deciso di votare per altri partiti.
Quanto
conservatori oppure di centro-sinistra, prego.
Murat, quanto aveva puntato Erdogan su queste elezioni e quanto il risultato invece lo ha colto di sorpresa, secondo te?
Allora, per Erdogan senz'altro ogni tornata elettorale è importante. Vuole uscire sempre con il massimo dei voti, vuole uscire sempre come vincitore. In particolare per la città di Istanbul, che ha perso per la seconda volta nel giro di 5 anni, che comprende 16 milioni di persone, che forse dopo l'esercito l'azienda più importante del paese è la città di Istanbul, e aveva puntato un casino, anzi diceva sempre chi perde Istanbul inizia a perdere voti anche a livello nazionale. Questa è una cosa che ha detto ripetutamente nel 2019 per incentivare i suoi elettori, però nel 2019 ha perso la città di Istanbul dopo 22 anni di dominio, esattamente come è successo ad Ankara dopo quasi 30 anni di dominio. E nelle elezioni del 31 marzo sia Istanbul che Ankara, i sindaci che avevano vinto nel 2019 hanno rivinto con una percentuale molto più alta rispetto ai 5 anni fa. E quindi i sindaci dell'opposizione sono stati rieletti con un aumento dei voti, per cui vuol dire che, diciamo, anche se avremmo potuto considerare l'esito del 2019 come un voto di reazione, protesta dell'elettore di Erdogan, ma sono passati 5 anni e questi sindaci hanno rivinto le elezioni, addirittura ad Ankara con 30% di differenza. Per cui vuol dire che in questi 5 anni anche per l'elettore di Erdogan i sindaci d'opposizione sono validi, importanti, contano, lavorano bene, sono affidabili e devono essere rivotati e rieletti. Per cui la sconfitta, secondo me, del 2019 era importante, ma la sconfitta del 2023 è molto più significativa. E poi in alcune situazioni ci sono state novità senza precedenti, tipo ad Ankara e Istanbul nel 2019 l'opposizione aveva vinto, sì, però in entrambi i casi era un'anatra zoppa, adesso ha la maggioranza nei consigli comunali. Inoltre ad Ankara in 11 municipi l'opposizione ha vinto. A Istanbul in 14 municipi, in alcuni casi stiamo parlando delle fortezze di Erdogan, l'opposizione ha vinto per la prima volta. In profonda Anatolia, in 12 città, per la prima volta ha vinto l'opposizione nella storia della Repubblica, che nacque nel 1923, quindi stiamo parlando di una storia di 101 anni. Quindi sono dei risultati veramente straordinari, tipo la città di Adıyaman non ha mai votato per un partito che non fosse conservatore o prenazionalista. Nella città di Adıyaman, colpita duramente dal terremoto dell'anno scorso, con 48% ha vinto il principale partito d'opposizione. E poi appunto se andiamo a vedere anche nel sud-est del paese, collegandomi alla seconda parte della vostra considerazione, il partito Dem ha cantato vittoria nonostante mille difficoltà. A Diyarbakır, che la sua fortezza, ha ottenuto il 64% dei voti. Batman, la città distrutta dai paramilitari, la città decisamente fondamentalista, conservatrice, nazionalista, ha vinto Dem con 65% dei voti. Sia Diyarbakır che Batman hanno vinto due donne, tra l'altro. A Mardin 55%, a Ar, al confine con l'Armenia, 50% dei voti sono andati a Dem. Dem ha vinto in 3 città metropolitane, in 7 città grandi e 65 municipi, appunto portando dal 4% al 6% i suoi voti. In più, il partito Dem, facendo un accordo straordinario con il principale partito d'opposizione, nella parte occidentale del paese ha deciso di non tirare fuori i suoi candidati, lasciando spazio al principale partito d'opposizione, però nelle liste del principale partito d'opposizione i candidati del Dem si sono inseriti come consiglieri comunali. Quindi per la prima volta in alcune città occidentali il partito Dem, questo partito ombrello socialista, potrà comporre i suoi gruppi consiglieri, quindi questa è una cosa senza precedenti. E cosa è successo ieri invece, in particolare nella città di Van, dove aveva vinto il candidato del Dem, Abdullah Seydan, che tra l'altro con un passato di militanza all'interno del partito di Erdogan, con tutta la sua famiglia che è piena di parlamentari nel partito di Erdogan, che poi Abdullah Seydan ad un certo punto ha deciso di cambiare la parte politica, è passata nella parte appunto socialista del movimento. Abdullah Seydan aveva ottenuto nella città di Van il 55% dei voti, il suo avversario il 27% dei voti, Abdullah Arvas, che era appunto il candidato di Erdogan. Cosa succede? Abdullah Seydan, dato che nel 2016 era stato arrestato con l'accusa di attività terroristica ed è rimasto in carcere fino al 2023, è stato scarcerato. La Cassazione ha deciso di riavviare il suo processo perché ha identificato una serie di irregolarità e quindi a Abdullah Seydan sono stati restituiti alcuni diritti come quelli di eleggere ed essere eletto. Di conseguenza Seydan è riuscito a candidarsi nelle elezioni del 2023, del 2024, scusate, di due giorni fa, ed è stato eletto. Ma il ministro della giustizia, nonostante la decisione della Cassazione, il giorno dopo l'elezione ha detto no, noi annulliamo il tuo diritto di essere candidato e eleggere e quindi tu sei ineleggibile e consegniamo il mandato, la possibilità di diventare il sindaco al tuo avversario che ha perso le elezioni. Per cui sono scoppiate le proteste che sono diventate degli scontri nella città di Van, ma non soltanto, anche a Hakkari, a Batman, in altre città nel sud-est del paese, e il ministro degli interni ha deciso di applicare le regole del coprifuoco e lo stato d'emergenza in diverse città. Addirittura nella città di Van ci sono stati costruiti dei checkpoint per impedire i cittadini di altre città di entrare in città e far parte delle proteste. Questo è il punto.
Ecco, quindi la presenza militare si fa sentire adesso, in realtà si era fatta già sentire durante le operazioni di voto con una presenza sul territorio importante, ma mi pare di capire che insomma adesso sia un momento particolarmente teso da questo punto di vista, giusto?
Sì, durante le elezioni senz'altro il sud-est è sempre sotto controllo di una cultura militarista, militarizzata, una zona molto tesa e riempita di brigate, di soldati, tipo alcune aziende di sondaggio e ricerca di mercato dicono che per esempio nella città di Shirnak, una parte al confine siriano, una parte al confine iracheno, ci sono più cittadini che lavorano negli apparati della burocrazia che cittadini normali. Quindi stiamo parlando dei soldati, agenti segreti, i poliziotti, gendarmerie, eccetera. Quindi il sud-est del paese è assolutamente una zona che è soggetta alle politiche di spopolamento e di violenza dello Stato in tutti i sensi. Poi poche settimane prima delle elezioni c'è stato uno spostamento di residenza dei numerosi soldati semplici, addirittura in alcune città si parla di 7-8 mila soldati semplici che sono stati portati in città qualche settimana prima e hanno preso residenza presso alcuni appartamenti. In alcuni appartamenti erano tipo 500 essere residenti, e sono stati portati senza divisa, con i bus in borghese, ai seggi per votare. Tutto questo è stato documentato e filmato dagli osservatori seggi, dagli esponenti di altri partiti di opposizione, e quindi è chiaro che lo Stato, attraverso le forze dell'ordine, cerca di manipolare le elezioni, tra virgolette, restando all'interno della legalità e rispettando le regole del gioco. Però questi sono dei colpi bassissimi che tendono a manipolare e ignorare la volontà popolare. In alcune località, con una differenza pari a 0,3 tipo, purtroppo il principale partito del paese, il partito di Erdogan, ha vinto le elezioni, anche se appunto non avrebbe un consenso popolare così alto, non avrebbe una presenza sul territorio. Tutto questo molto probabilmente è stato fatto con questo spostamento degli agenti segreti, dei poliziotti, dei soldati da altre città verso le città in cui avrebbe vinto di sicuro Dem.
Ecco, un'altra possibile analisi è quella che vede differenze nell'esito elettorale tra le grandi città e i centri più piccoli, peraltro una tendenza che vediamo anche dalle nostre parti. Secondo te, in questo caso è stata particolarmente marcata e degna di nota questa differenza, e perché avviene?
Ma in realtà questa è stata una tornata elettorale che ha messo in discussione questo ragionamento, che io in parte ho trovato sempre sbagliato per la Turchia, perché la Turchia, un po' come tutti i paesi del terzo mondo, tra virgolette, ha una città enorme, Istanbul, che fa 16 milioni di persone, per cui è vero che stiamo parlando di un territorio molto vasto quando parliamo della Turchia, ma la distribuzione della popolazione è squilibrata, e per cui tipo in Italia chi vince a Roma non vince le elezioni, chi vince a Milano non vince le elezioni, in Germania chi vince a Berlino non vince le elezioni, oppure in Francia chi perde a Parigi non è che perde il consenso popolare più importante, no? E ci sono dei paesi in cui le zone meno popolate e contano molto in termini elettorali, in termini anche politici. In Turchia non è così, la distribuzione è molto diversa, per cui va analizzata con altri parametri, con altri occhi, con altri strumenti. E la particolarità è la tendenza politica di alcune città. E in questa tornata elettorale, come dicevo, nelle fortezze di Erdogan, in centro Anatolia e in una buona parte, in una parte della Anatolia profonda, ha vinto il principale partito d'opposizione. Quindi da questo punto di vista questo cambiamento è straordinario e da tenere in considerazione. Poi nelle città di Istanbul, appunto, c'è la città metropolitana, c'è il sindaco, ma ci sono anche dei municipi. A Istanbul ci sono dei municipi che fanno un milione e mezzo di abitanti, molto più grandi di Torino, di Bologna e di Firenze, no? Quindi magari sono state sempre fortezze di Erdogan, oppure non sono state mai conquistate da Erdogan. Quindi gli equilibri sono molto diversi rispetto alla Turchia e non sono distribuiti in modo tra virgolette tradizionale e razionale, tranne il sud-est della Turchia. Il sud-est della Turchia è vero che è una zona molto conservatrice, dove è molto dominante la cultura del patriarcato, l'elettore curdo è molto conservatore, è molto fedele alla sua lingua e alla sua religione, però stiamo parlando di una zona in cui Dem, oppure il suo predecessore HDP, hanno fatto un enorme lavoro di militanza e di presenza sul territorio, e in questi ultimi quasi dieci anni hanno fatto crescere un consenso, una consapevolezza molto importante, per cui hanno sempre mantenuto il controllo nel sud-est della Turchia, e questo senz'altro ha fatto incavolare Erdogan sempre, perché ha puntato sempre sull'elettore conservatore curdo, che in questa tornata elettorale possiamo dire che l'ha perso quasi del tutto.
Cosa cambia adesso per la questione curda, e quali potrebbero essere i nuovi equilibri che si vanno a creare, ad esempio tra il partito Dem e CHP?
Allora, se andiamo a tenere in considerazione le dichiarazioni che ha rilasciato Erdogan in corso a campagna elettorale, che sono momenti sempre di grande populismo ovviamente, non sembra che ci sia la tendenza di tornare ai negoziati del 2013 e riconoscere PKK oppure Öcalan come gli unici interlocutori. Erdogan dice che nell'ultimo intervento che ha fatto nella città di Diyarbakir nel sud-est della Turchia pochi giorni prima dell'elezione ha detto: io sono disposto a risolvere la questione curda, ma non con chi ha le armi in mano e non con chi rappresenta le organizzazioni terroristiche. E quindi è chiaro che non è intenzionato a dialogare con Dem, non è intenzionato a dialogare con Öcalan, non è intenzionato a dialogare con il PKK, che sarebbero i più importanti, quasi gli unici interlocutori se vogliamo risolvere la questione curda. Da una parte c'è un'espressione sotto forma di lotta armata del movimento e dall'altra parte c'è un partito politico che cresce sempre di più e rappresenta milioni di persone. Per cui Erdogan non sembra che abbia proprio l'intenzione di cambiare le dinamiche di questa situazione. Poi poche settimane prima del voto il suo ministro degli esteri, l'ex capo dei servizi segreti, si è recato a Baghdad in Iraq e ha firmato un accordo straordinario con il governo iracheno. Il governo iracheno per la prima volta ha deciso di firmare questo accordo bilaterale impegnandosi prendendo l'impegno di buttare fuori dal suo territorio il PKK e definendo l'organizzazione come una minaccia contro la sua sicurezza nazionale. E si è iniziato a parlare delle operazioni congiunte, presunto, o eventuali operazioni militari congiunte tra l'Iraq e la Turchia contro il PKK. Qua una piccola nota, tenendo in considerazione che l'Iraq ormai è una colonia degli Stati Uniti d'America, possiamo parlare di un'operazione velata, indiretta della NATO contro il PKK. Non è molto bizzarra se facciamo una considerazione del genere, secondo me. Per cui penso che la soluzione, la proposta di Erdogan per la questione curda sarà sempre dello stesso stile: militarizzazione, guerra e aggressione. Poi vediamo cosa è successo ieri, è stata immediatamente ignorata la volontà del popolo, e vediamo cosa è successo durante le elezioni, sono stati portati migliaia di soldati in zona per cambiare le dinamiche del voto. Quindi Erdogan continua a utilizzare quel famoso strumento che lo Stato sempre in Turchia ha saputo utilizzare quando c'è stato un sollevamento popolare, ovvero l'aggressione, la violenza, la militarizzazione. Quindi io penso che da Erdogan, che non è assolutamente fatto come una persona che è disposta a fare passi indietro, non possiamo aspettarci una proposta, un'apertura per la soluzione della questione curda. Per cui penso che il protagonista per risolvere il problema da adesso, anzi dal 31 marzo in avanti, è il principale partito dell'opposizione, che è ormai quasi diventato il principale partito del paese. Secondo me l'eventuale legame che è da consolidare, da rafforzare tra CHP e Dem, quindi il partito d'opposizione e il partito ombrello socialista, sarà il percorso da intraprendere per la risoluzione della questione curda, per la trasformazione democratica della Repubblica e per fare un nuovo accordo di convivenza tra i popoli. E in questo percorso tutto da scoprire e da costruire, perché CHP senz'altro ha i suoi limiti, ha i suoi pregiudizi.
Credi sia ipotizzabile un'alleanza, scusami l'interruzione, se un'alleanza tra CHP e Dem?
Una piccola alleanza, come ho provato a riassumere, in questa tornata elettorale c'è stata. In realtà l'anno scorso Dem indirettamente ha deciso di sostenere anche il candidato del CHP per le presidenziali. Dico indirettamente, ma possiamo dire anche direttamente, perché Dem, che è vecchio HDP, non ha tirato fuori il suo candidato, e quindi HDP in realtà ha sostenuto Kılıçdaroğlu, il candidato del CHP per le presidenziali. Anzi, nella famosa fortezza del CHP nella città di Izmir, per il candidato del CHP per le presidenziali c'è stato un voto pari al 60%. Nella capitale del Kurdistan turco, diciamo, a Diyarbakir, Kılıçdaroğlu ha ottenuto l'80% dei voti. Quindi io penso che l'elettore democratico curdo sia assolutamente pronto a intraprendere un percorso di collaborazione e crescita con CHP. Senz'altro ha delle pretese, delle aspettative, ha bisogno del suo sostegno più concreto, ha bisogno delle dimostrazioni. CHP deve fare dei passi, ma penso che il tempo sia maturo e ci siano quasi tutte le dinamiche necessarie per consolidare una collaborazione. E concludo dicendo, è una considerazione personale, ma penso che sia plausibile, non c'è un'altra soluzione per la Turchia.
Ok, ti ringraziamo per il tuo prezioso ed interessantissimo contributo.